nei sistemi maggioritari la cosa è molto diversa a seconda che sia plurale o maggiorità. Perché? Qui dipende dalla struttura dei partiti. Se io devo essere candidato in un collegio uninominale, se è un collegio sicuro, non devo fare niente perché è pacifico per il governo. Di conseguenza, qui è la segreteria del partito che decide il 100%. Infatti, quando in Italia c'era un sistema bastardo a maggioranza maggioritario, dico bastardo perché il sistema maggioritario è semplice, ne fa più uno, mentre se invece per un pezzo maggioritario, per fare un pezzo proporzionale, non è così semplice. Come si dice che gli esami li decido per il 60% su base matematica. Il 60% non lo si fa via. È un sistema trasparente e oggettivo? No. È un sistema da farlo. E così il sistema precedente, la riforma del 2005, era bastardo perché si basava su un sistema maggioritario al 70%, ma poi con un cupolo proporzionale che ovviamente toglieva tutto la parte pro del sistema maggioritario. Comunque i collegi maggioritari in Italia erano stabiliti esattamente così. Se io sono il partito che so che in quella città ho tradizionalmente il voto, ci metto un candidato che deve passare. Chi è questo candidato che deve passare? Questo lo decide la coalizione. Lo decide la coalizione, ovviamente. Ed è una questione è decisa dalla coalizione. E la coalizione che si mette su un tavolo e dopo lunghissime discussioni, liti, eccetera, decide dove si candida, che so io, il rappresentante di un partito del 2%, dell'1%. Per cui io che sto in un collegio forte di un partito, vado a votare e scopro che sto votando il candidato di tutt'altro partito. Per cui non mi sognerei mai di votare, ma è l'unico candidato della mia coalizione, e per cui mi trovo nella situazione di prendere la coalizione con quel candidato, oppure votare per la coalizione sul posto di suicidio, oppure tenersi del voto. E la tensione del voto è stata micidiale. Diversa la musica se invece io sto candidando, sto facendo sto indicando il candidato di una lista che è sicuramente perdente. Vado a fare la lista, che so io, verde a favore degli immigrati nei collegi di Brescia e Lecco, dove c'è maggioranza Lega, è chiaro che io lì non ho speranza. Non avendo speranza, cerco di inventarmi un candidato che sia assolutamente dirompente. E dunque non speranza. Terzo per terzo, provo a recuperare sulla personalità del candidato. Ma ho poche speranze. Questo invece funziona nel sistema plurale, è maggiorità. Se io sono il leader del partito C, o anche del partito B, io sono piccolo, cambierei partito per fare il leader di un altro partito. Ma se sono il leader del partito C, che tradizionalmente sono fuori dal ballottaggio, è mia convenienza candidare una persona di peso. Candido l'esponente intellettuale, il campione sportivo, Albano. Quale cosa può candidare Albano nella sua patria, che non so se sia una diretta pugliese, può avere un senso, perché è buttare la boccia, quando faccio una fatica, butto la boccia contro la porta che ho, sperando di assaltare tutto il quadro. Ed è chiaro che questo mi può dare la speranza di entrare tra i primi due e andare al ballottaggio. Capite, sono dinamiche molto complesse, fortemente influenzate dalla costruzione dei partiti. Allora, in Inghilterra, dove i partiti sono fortissimi, tutto il dibattito si svolge dentro nei partiti. Sono i partiti che decidono chi candidare. E lo fanno con tutta la trasparenza, ma con tutta la forza dei partiti. In America, dove i partiti sono inconsistenti come messaggio ideologico, come organizzazione e così via, sono diventate le primarie. E cioè un meccanismo precedente alla candidatura che è stato a monte del sistema elettorale e che serve per selezionare i candidati. È un sistema in qualche modo furbo, perché toglie la contrattazione tra i potentati, almeno formalmente, e coinvolge il pubblico nella scelta del candidato. È un sistema competitivo, nel senso che la campagna elettorale comincia anche tutto in casa, ed è furibonda. È lì che si comincia a tirare fuori l'amante di Tizio, la parcella non pagata, la contestazione delle tasse, cioè tutti gli scheletrini che stanno negli armadi dei possibili candidati. Un'opera, come dire, un po' folle, ma anche di polizia, cioè chi esce dalle primarie e arriva allo scontro finale delle primarie è uno che non ha più possibilità di essere poi impallinato nelle elezioni al presidente finali, cioè sempre c'è stato che sarebbe stato impallinato prima. Nel Green Time non si quanti segucci possibili per trovare nell'armadio dell'avversario compagno di partito tutto ciò che può deteriorare la sua posizione, ed è una cosa, sono come i spermatozoi che cercano di raggiungere l'ovulo, è una guerra l'uno contro l'altro. Quando finalmente lo spermatozoo più forte, più robusto riesce a sfondare e vincere le primarie, allora a questo punto voi capite che abbiamo raggiunto una bella semplificazione, nel senso che i partiti sono due e i candidati sono due e sono già ampiamente selezionati da questa folle e costosissima corsa. Perché i sistemi elettorali non sono macchine così semplici, non sono neanche banalizzabili. Si possono costruire sistemi elettorali pessimi, ma non si possono costruire sistemi elettorali ottimi, perché come funziona un sistema elettorale dipende dalla struttura dei partiti, dalla consumazione di un paese, da tutta questa legislazione che sta intorno, finanziamento delle campagne, controllo sui finanziamenti, la pubblicità e così via. Però il risultato è un risultato estremamente rilevante per quanto riguarda quello di cui devo parlare nei prossimi 17 minuti, e cioè la formazione del governo. La formazione del governo è un capitolo che non si può capire se non partendo dal sistema politico e dal sistema elettorale, per questo è una parte su cui i giuristi costituzionalisti secondo me farebbero meno bene a dire poco, perché non è tanto il loro mestiere, il giurista ha come mestiere tagliare le linee tra ciò che è legittimo e ciò che è illegittimo, deve mettere i picchetti, ma qui i picchetti si possono mettere, ma non danno la forma della cosa, perché la forma dell'organizzazione politica di uno Stato è nato dalla politica più che dalle regole. E un sistema maggioritario, quale esso sia, è fatto per indicare un governo. È vero questo? Sì, è assolutamente vero. Pensate solo a questo. L'Italia ha avuto fino al 1993 un sistema proporzionale. Il sistema proporzionale è stato vissuto così. Sistema proporzionale, elezioni. Frattura. Presidente della Repubblica che svolge tutta la sua procedura di consultazione. Governo, fiducia. Questo periodo tra fiducia va chiesta entro 10 giorni, per cui questa è una data fissa, non incide, no? È la formazione del governo quello che conta. La formazione del governo è durata in genere 3 mesi. È un numero che dico a caso, ma credo che ci sono le statistiche, sono numeri difficili da ricostruire, bisogna sommarli e dividerli, ma 3 mesi per la formazione del governo si è sempre stato. Ma è anche comprensibile, perché dovevano necessitare proprio i partiti. Nel 94 scatta il nuovo sistema. L'unico che ha capito a fondo come funzionava il nuovo sistema è stato il cavaliere Silvio Berlusconi, perché dall'altra parte non l'avevano ben capito, sono un po' lenti, il quale, buttando un sasso nello stagno, ha rotto quello che era in Italia un tabù. In Italia c'era un tabù a destra e un tabù a sinistra, la cosiddetta convenzione excludendum, un accordo politico per cui la politica italiana non poteva portare al governo l'estrema destra, cioè l'allora MSI, fascisti, e l'estrema sinistra, e cioè il Partito Comunista, che sono sempre stati esclusi da qualsiasi funzione di governo. Il Partito Comunista, negli anni del terrorismo, si è parecchio avvicinato, non è mai entrato al governo, ma si è molto avvicinato, perché da quella parte la convenzione di Studendum era abbastanza caduta, mentre restava netta la preclusione di tutte le forze che derivavano dal CLN e quindi dalla resistenza, e parliamo dei liberali, dei cristiani, repubblicani, azionisti, socialisti e comunisti, la convenzione che fascista il governo ha. Il cavaliere Silvio Berlusconi è il primo che capisce come funziona la maggioritaria, che in una dichiarazione televisiva che quando l'ho sentita sono andato così, disse: si sprogramma a Enna, bisogna fare un fronte dei moderati. E poi non è riuscito a farlo perché la Lega litigava con Enna, eccetera. Perché l'aveva capito? Perché aveva capito che il sistema maggioritario è fatto per formare un governo e non un Parlamento, tanto è vero che la formazione del governo col nuovo sistema è tecnicamente ridotta a ore. Il governo si forma in qualche ora. Ci sono dei problemi tecnici. Il problema tecnico, pensate un po', è tutto ciò che non era problema una volta, questi 10 giorni. E come il governo deve avere la fiducia entro 10 giorni da quando si insedia, e si insedia con il giuramento, quando il governo giura, immediatamente dal giuramento diventa il governo, e il vecchio governo è escluso dagli atti pubblici, da quel momento, entro 10 giorni, deve presentarsi le Camere per chiedere la fiducia. Però, questo non era un problema quando i governi duravano 9 mesi e le crisi duravano 3, 4, 5 mesi. Diventa un problema quando i governi sono il risultato delle elezioni. Per semplice fatto che il governo si sa già chi lo presiderà prima che si riuniscono le Camere. E allora il Presidente non è della Repubblica, non può dare l'incarico e far giurare il nuovo governo fin quando le Camere non si siano insediate. Siete? Per insediare le Camere ci vuole la convocazione, le Camere devono riunirsi, devono votare i loro presidenti, che non è sempre tanto facile. Quando finalmente hanno costituito i loro uffici, è già passato quasi un mese, può essere formato il governo e il governo in 10 giorni può chiedere la fiducia. Ma non può il Presidente, il giorno dopo le elezioni come in Inghilterra, nominare il governo. Perché il governo dovrebbe presentarsi alle Camere dopo 10 giorni, ma le Camere non ci sono. Per cui, incredibilmente, ciò che rallenta la formazione del governo e la rallentata anche in tutti i 3-4 passaggi che abbiamo fatto, sono 3, è stata la lentezza della costituzione delle Camere, non la lentezza della formazione dell'accordo politico, che è incredibile. Le norme costituzionali sono rimaste le stesse, non è cambiato nulla. E semplicemente la velocità delle cose è cambiata. È vero che la formazione del governo in Italia non è mai una cosa semplice neanche adesso, perché questo dipende dalle coalizioni. Ma è anche vero che le coalizioni dipendono dal sistema elettorale. E la difficoltà che ha avuto Prodi adesso a formare il governo non è stata piccola, per dire il sistema elettorale, non è stata piccola la difficoltà che ha avuto Berlusconi nel 2001, altissima difficoltà a formare il governo, Casimiro doveva fare il ministro degli esteri, si è dovuto accontentare di fare il presidente della Camera, per dirne una. Un po' meno elevata è stata la difficoltà che ha avuto Prodi nel 96 a fare il governo, e un po' meno elevata la difficoltà che ha avuto Berlusconi nel 94 a fare il governo. Ma sono sempre difficoltà che si riescono a risolvere in qualche giorno e non nell'arco di mesi. Il ruolo del Presidente della Repubblica ormai è sparito. Una volta il Presidente della Repubblica era il dominus della formazione del governo. Pensate che lui a questo punto poteva anche fare operazioni di questo tipo. Dire, mi avete scocciato, e siccome non so voglia di stare qui a ascoltare sempre i gruppi politici, eccetera, nomino un esploratore, il famoso mandato esplorativo, che era abbastanza frequente in Italia, e cioè chiamava, non so, il Presidente del Senato, che allora era presidente Fontana, e diceva, dai tu, che andavi da ridere, continua tu le consultazioni, perché tra l'altro tu non sei Presidente della Repubblica, che puoi fare più informalmente, e lui si metteva il caschetto dell'esploratore e andava a esplorare le forze politiche nel tentativo di capire come si poteva costituire il governo, cioè chi l'avrebbe diretto, con quale coalizione, perché non si sapeva neanche con quale coalizione, con quali ministeri chiave, e quando finalmente aveva capito come si risolvevano le cose, potevano passare mesi, tornava al Quirinale e diceva al Presidente le indicazioni sono queste, e allora il Presidente convocava l'interessato e gli dava l'incarico, e cioè, raccontando che l'incarico viene sempre accettato con riserva, e questa riserva veniva sciolta anche un mese dopo, perché finché il Presidente incaricato non capiva di avere realizzato l'accordo, non si faceva nominare il Presidente del Governo, perché dopo scattavano 10 giorni la presentazione delle Camere, le Camere devono arrivare con tutto quello impacchettato, formazione del Governo, programma. Una volta capitò che il Presidente Pertini, personaggio assolutamente unico nella scena politica italiana, la sua pipa e la sua faccia sempre incavolata, si scottò talmente tanto di questa cosa che invece di convocare il presidente candidato ne convocò tre. Ed erano Spadolini, che poi vinse, forse la Malfa repubblicano, e Craxi. Dicendo loro, da qui esce il Presidente del Consiglio. Voi non uscite da questa stanza del Quirinale senza da decino chi fa il Presidente del Consiglio. Basta queste storie. Perché come l'ha esasperato questo problema. Addirittura dovrei convocare i tre leader che stavano discutendo e che si stavano tirando via la sedia uno con l'altro dicendo che adesso qui c'è il tavolo, mi mettete in mia presenza a discutere chi farà il Presidente del Consiglio. E lì si parla di me. Non è vittoria, ma non la legge. E l'ultimo governo a guida laica in Italia, e tutti gli altri sono cristiani. Ora vedete l'importanza di capire come sono gli effetti di questi meccanismi. Noi gli effetti oggi andiamo a votare più con la testa al governo che con la testa al Parlamento. Eppure siamo capitati in un sistema elettorale nuovamente proporzionale. La riforma del 2005 ha reintrodotto un sistema elettorale finamente proporzionale, con sbarramenti minimi. I sbarramenti sono minimi, sono anche complicati perché è costruito in modo da assicurare alla Lega di essere comunque rappresentata del Parlamento. Anche perché il ministro Calderoli che partito è della Lega, e lui oggettivamente ha costruito un sistema elettorale che assicura la Lega di essere in Parlamento. Perché? Perché dice, pensate un po', mettiamo una soglia di sbarramento del 2%, minima, per i partiti che sono dentro le coalizioni, gli altri non contano più. Per cui se uno dentro nella coalizione non raggiunge almeno il 2% sul piano nazionale, non ha deputati, ma con due eccezioni. La prima è ovvia, se sono partiti che rispondono a minoranze linguistiche. La Volkspartei a Bolzano è in larga maggioranza in provincia di Bolzano. In Italia ovviamente non conta niente, perché se la calcoliamo la sua presenza sull'intera massa dei voti italiani, finiamo con perdere la rappresentanza di un gruppo parlamentare, di un gruppo linguistico. L'altra eccezione è che il 2% non si applica alla lista che sta sotto, ma che raggiunge il loro risultato. Per cui se nella coalizione ci sono tre liste con meno del 2%, quella che ha più voti fora la soglia dello sbarramento. E questo nella coalizione del centrodestra è per definizione della Lega. Per cui se la Lega non avesse raggiunto più del 2%, comunque era recuperata con questo meccanismo, perché come vengono costruiti come in nome dell'interesse generale sui sistemi elettorali. I sistemi elettorali sono macchine numeriche. E qui se la macchina numerica decide che Roberto Bimbe deve essere eletto, si costruisce la macchina con questo risultato, non c'è nessuna difficoltà sulla macchina. La cosa singolare è che noi abbiamo un sistema proporzionale, senza liste bloccate, perché non abbiamo possibilità di scegliere i candidati, e ciò nonostante siamo andati a votare con queste elezioni con la logica della coalizione, cioè o l'una o l'altra coalizione, e cioè con un tipo di comportamento degli elettori che sarebbe tipico del sistema maggioritario. Gli elettori del sistema maggioritario devono votare laburisti, conservatori, democratici e repubblicani con il nome del candidato. E noi cosa abbiamo fatto? Siamo andati a votare a centrodestra, a centrosinistra con il nome del candidato. Non è che questo candidato fosse mai formalizzato in un atto, come dire, pubblico. Questo perché? Perché si è introdotto il premio di maggioranza. Il premio di maggioranza è un altro filtro inventato per deformare la proporzionalità. Non abbiamo sistema proporzionale. Ma l'effetto del sistema proporzionale non è la fotografia in Parlamento, tutt'altro. In parte perché incide la soglia del Parlamento, la soglia minima, ma soprattutto perché c'è il premio di maggioranza. Noi sapevamo fin dall'inizio che sui 630 deputati, 340 sarebbero stati assegnati a una coalizione, quella che otteneva un voto di più. Uno, bastava uno, non di 30.000. Uno. Una coalizione otteneva un voto di più dell'altra e automaticamente si assicurava la Camera dei Deputati 340 deputati, cioè una maggioranza consistente. Alla Camera, ma non al Senato. E perché non al Senato? Questo lo devo spiegare in 2 minuti? Vale. Quando l'Assemblea Costituente mise a fuoco il bicameralismo, pensò che il Senato dovesse essere in qualche modo legato ai territori, perché questa è tendenzialmente la regola dei sistemi federali. L'Italia non è un sistema federale, è un sistema regionale, e di conseguenza forse pensava che in qualche modo il Senato dovesse portarsi dietro della rappresentanza territoriale. Però non si volle fare nulla di particolarmente preciso, ci si limitò a scrivere in Costituzione che il Senato è eletto su base regionale. Su base regionale. Inoltre con un atto laterale in ordine del giorno si disse sarebbe bene che qui si applicasse anche il sistema maggioritario. Tanto è vero che la vecchia legislazione elettorale del Senato era una legislazione su base regionale e con sistema maggioritario. Solo che il sistema maggioritario funzionava soltanto se il candidato del collegio uninominale raggiungeva più del 65% dei voti, cosa che pochi hanno fatto nella storia d'Italia. Se non raggiungeva il 65% dei voti, si passava a un conteggio dei voti sul metodo proporzionale, ma sempre su base regionale. I seggi sono assegnati alla regione come circoscrizione, a sua volta divisa in collegi uninominali o plurinominali. Allora, che cosa è accaduto? Che quando hanno costruito la portata, si scontrarono quel problema di come dare il premio di maggioranza al Senato, alla coalizione vincente, visto che il premio di maggioranza lo si può dare solo sul piano nazionale. Né prendesse il sistema elettorale del Senato, deve essere su base regionale. E siccome sono degli incompetenti, degli incapaci, quelli che hanno scritto la legge, degli sprovveduti, degli ignoranti, anche leggermente mascalzoni, si sono del tutto non preoccupati delle conseguenze di quello che facevano. E che cosa hanno previsto? Che il premio di maggioranza scatti a livello della singola regione. Non ha fatto nessun senso. Per cui, se nell'Emilia Romagna vince il centro-sinistra, scatta il premio di maggioranza con alcuni senatori in più per il centro-sinistra. Se nel Veneto vince il centro-destra, scatta il premio di maggioranza con alcuni senatori in più del centro-destra. Dopodiché tutti vanno a Roma, si contano, ma non si sa chi vince. È il risultato delle elezioni che abbiamo avuto è che abbiamo una Camera con un forte premio di maggioranza che ha tirato dietro di sé l'obbligo di stare in coalizione, perché il premio di maggioranza scattava soltanto in capo alla coalizione. Per cui tutti dovevano cercare di vincere come coalizione un voto in più, e di conseguenza dovevano includere tutte le frange possibili e immaginabili, tra cui il centro-sinistra che è andato a prendere dentro qualsiasi frange non global, eccetera, e il centro-destra che è andato a prendere i peggiori, i picchiatori, i nazifascisti, pur di non perdere un voto. E se la sono vinta fa 30.000 voti. E quei 30.000 voti hanno fatto la differenza, facendo scattare un premio di maggioranza che sovrapremia la coalizione vincente, stabilizzando. Al Senato questo non è stato possibile, perché al Senato si sono trovati che in alcune regioni ha avuto il premio di maggioranza il centro-destra e in alcune regioni il centro-sinistra. E alla fine si sono trovati sostanzialmente pari. Come si costruisce la porcata? Su un sistema elettorale che non sarebbe bambole anno e che soprattutto non serve ai risultati. Sono macchine, ma le macchine devono sapere qual è l'obiettivo da raggiungere. Uno può legittimamente raggiungere l'obiettivo di avere un Parlamento a fotografia della nazione e va bene, ha dei piccoli dispiaceri, ma va bene. Ma uno non può perseguire un obiettivo con una macchina sbagliata. Non si può perseguire l'obiettivo di rafforzare le coalizioni e stabilizzare la maggioranza dando il premio di maggioranza diversamente da regione a regione, perché questo poi alla fine ha realizzato questa situazione da avere nella stanza.